Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnucolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Benvenuti a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco, e sono voglio proprio ringraziare, no, Manu, per queste ultime settimane che insomma non ci sono stato e lui mi ha coperto nei vari episodi, e quindi io, per ricambiare di questo grande servizio che ha fatto, oggi io qua porto invece un altro pezzo da 90. Abbiamo un ospite, Nico.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Nico è un papà, un marito, è una costola di Nuovi Orizzonti e è l'uomo dietro alle telecamere. Quindi proprio
giusto.
Tutto quello che vedete, video, foto, dietro c'è sta lui. E io ho bazzicato parecchio questo ambiente, no? Foto, video, eccetera, eccetera, negli anni. Voi non vi rendete conto l'imbarazzo esistenziale che esiste per un uomo che sta dietro la telecamera a un certo punto trovarsi davanti.
È un dramma.
Cioè, mo non sta davanti alla telecamera perché giustamente ha detto: no, se facciamo video sicuramente non ci sto. Ha detto: no, facciamo solo audio. Però comunque sei protagonista. Indubbiamente,
mamma mia, è come l'esame di maturità.
E quindi insomma è un'esperienza particolare. Io sono molto molto felice di averti qua, perché oggi poi l'argomento che vorrei trattare è un argomento molto delicato, è un argomento che, cioè, secondo me tutti, nessuno escluso, ci siamo passati, chi prima chi dopo, chi più in maniera più solida, chi in maniera più sgarrupata, però insomma, ecco, è sicuramente quello della pornografia e della masturbazione è sicuramente un tema enorme che è strattuale. Tra l'altro mi rendevo conto con Alessandra che è un tema molto attuale anche per le donne, cosa che invece io da ragazzino pensavo che fosse una cosa
solo per noi,
solo only for men. Esatto, invece sì. Niente, no, invece ormai è dilagante e stiamo messi tutti così, quindi anche io accolgo tutte le donne in ascolto a mettersi comode. Niente, chiamato Nico per parlare di questa cosa, non perché tu sia l'esperto mondiale, ma perché, ecco, da quello che hai raccontato, una volta ho sentito una tua testimonianza qua a Nuovi Orizzonti, insomma, da come mi sa che un video ho ascoltato, questo è un
sì,
video,
sì. Era una diretta, quindi non avevo possibilità di scampo.
L'imbarazzo totale, cioè,
mamma mia.
Cioè proprio sai quando fai freeze, capito? Se stai lì
oppure pianto,
muovi le labbra. No, è stato un bellissimo video. Ma si trova online quel video?
No,
non si trova online, niente, quindi vabbè, vi accontentate di questo podcast. Ecco, in cui ho capito, insomma, ascoltandoti, che per te questo passaggio della pornografia comunque è stato un passaggio chiave nel tuo cammino personale, nel tuo cammino di fede, anche nel tuo cammino di maturazione proprio come uomo, no? Ed è per questo, insomma, alla fine oggi ti ho chiesto di stare qui e penso che, insomma, questa sarà una condivisione. Qua nessuno c'è niente da insegnare, perché siamo tutti così, sempre una scarpa e una ciabatta, militanti. E anche, cioè, stiamo tutti e due in ciabatte, quindi proprio neanche la scarpa ci abbiamo, quindi andiamo alla grande. Allora, da dove vogliamo iniziare? Innanzitutto, forse ci puoi raccontare, forse tu chi sei un minimo, no? Così ti presenti,
okay.
E ci racconti un attimo che fai oggi e magari da dove sei partito.
Ok, niente, ho 37 anni, sono di Roma e
non si sente per niente.
Per niente. Faccio parte ormai, ecco, di questa grande famiglia di Nuovi Orizzonti da un po' di anni, e dal 2018 sono qui a Cittadella Cielo Frosinone e insieme a mia moglie Marta, e abbiamo tre bimbi e niente, come hai detto tu,
tre
io
bimbi
mi occupo
stupendi,
sì.
Cioè è una cosa proprio fuori di testa,
assolutamente
proprio. Cioè là vorresti fare i soldi quelli veri, secondo me, se fare le foto ai ragazzini, cioè proprio vabbè, niente. Sono umili invece.
Umili, sì sì. E niente, ecco, come hai detto tu, mi occupo della parte comunicativa, poi insomma E chi conosce Non Può Nuovi Orizzonti, poi ecco, siamo un po' a tutto fare, quindi io passo dalle foto e video al bar, alle pulizie, dove c'è una mano diamo una mano, e da quest'anno ho iniziato anche a, insomma, a seguire i ragazzi, e quindi bello, insomma, non bello. Ci si annoia.
No, bello, bello, bello. E cioè, da dove sei partito? Ecco, tu sei sempre stato tipo di chiesa, lontano, bestemmiatore seriale, non sapevi neanche che stavo. Io non sapevo neanche, io faccio parte del gruppo, non so neanche di che cosa stiamo parlando, manco bestemmiatore. Proprio.
No, io faccio parte del gruppo che i genitori ti portavano in chiesa la domenica con papà che dormiva durante la messa.
Salutiamo papà. Sì.
Capito, quindi era il andare la domenica a prendere il caffè, il cornetto al bar, poi la messa e non si sapeva il perché, e poi si tornava a casa a pranzo. Questo era il mio rapporto con la chiesa domenicale. Sì.
Vabbè, era
sì,
un'abitudine. Così.
Un'abitudine, sì. Così.
Vabbè, invece andava a prendere l'aperitivo il venerdì sera, si andava a messa la domenica mattina.
Bravo.
Va bene,
sì, sì.
Ma perché, cioè, nella famiglia tua non si viveva tanto intensamente o tu lo vivevi così, secondo
Ma
te?
Ma io lo vivo così anche perché nessuno mi aveva spiegato anche il perché stavamo andando lì, capito? Okay. Quindi forse mamma, non so, sentiva qualcosa dentro, però non è, anche da parte di me non c'è stata mai una condivisione sull'aspetto profondo di fede, capito? Okay. Quindi niente, per me era diventata una routine, routine della domenica.
Che però, insomma, accettavi, andavi avanti.
Sì, sì, sì. Che però subivo, ecco, non è che la vivevo in qualche modo.
E poi che è successo?
E poi niente, ho continuato così per un po' di anni, e finché poi mi pare il secondo anno di liceo, i miei non sono mai andati d'accordo tra di loro, e mi ricordo, insomma, che a casa c'era sempre un clima abbastanza teso, perché comunque i miei si scaricavano addosso tutte le fatiche quotidiane, dello stress del lavoro, della città caotica che è Roma. E quindi ecco, il loro unico modo di, in qualche modo, di sfogare era gettarsi addosso, no? Tutto il loro malessere, però ecco, lo facevano in un modo purtroppo distruttivo, sì, perché sono arrivati veramente a prosciugarsi. E quindi ecco, era il secondo anno di liceo, vedo papà, insomma, che non ce la faceva più, e un giorno fa le valigie e va via di casa.
Mamma mia.
Eh sì, e questa per me è stata un po' la morte.
Te credo.
Perché comunque, sai, papà è un punto di riferimento, e vedere papà che va via di casa, e niente, mi ha ucciso il cuore, ecco. E quindi sì, è stata una bella mazzata questa.
Mamma mia, questo non... cioè, sicuramente, ecco... Ci sono tanti papà che ascoltano questo podcast, molti ragazzi, però anche molti papà, e... Questa sicuramente per noi dovrebbe essere sempre una... cioè per noi tutti, papà, anche tu sei papà,
assolutamente, sì.
Essere sempre una chiamata, no, all'attenti, no, che qualsiasi problema comunque noi viviamo, sia nella nostra vita personale che di coppia o quello che sia, cioè purtroppo o per fortuna, diciamo, ha un impatto notevole, molto più di quello che noi ci rendiamo conto sui nostri figli. E quindi no, ascoltare queste cose secondo me ci dà sempre una grande analisi di realtà, ecco.
Anche perché io sono sempre stato anche un ragazzo abbastanza timido, e poi il fatto comunque, ecco, questo, l'andare via di casa di papà mi ha chiuso ancora di più. Quindi io già non ero un tipo che esternava molto le sue emozioni, e quindi questo è stato proprio il colpo del KO, capito?
Tu pensi che questa cosa sia stato un fattore importante per, diciamo, il tuo avvicinarti alla pornografia?
No, l'avvicinamento alla pornografia è venuto casualmente, perché ero in vacanza d'estate con gli amici, e al mare c'è chi aveva il computer, non tutti avevamo il computer ancora, io sono dell'87, quindi c'era questo amico che c'aveva dei CD. In questi CD aveva scaricato dei video porno, e una sera così ci propone questi video lì.
Facciamo una serata diversa.
Io mi trovo mai visto, no?
Ma quanti anni avevi?
Erano le medie.
Le medie?
Sì, facevo
mamma
le medie.
Mamma mia.
Sì. E mi trovo ste scene così, pam.
E?
E niente, immagazzino tutta sta roba. e lì scopro la sessualità.
Per molti l'ingresso nella sessualità parte proprio dalla pornografia, cioè anche per me è stato così. Stavo giocando al campetto di Santa Chilla a Roma, un quartiere Montesacro, talenti, e a un certo punto uno fa: oh, guarda qua, e sotto, nel campetto della parrocchia, sotto dei mattoni, scopriamo che ci stanno i giornetti porno. Non c'erano i CD a quel tempo. Tu sei del 77, quindi sì. I CD non ci stavano. E mi ricordo che mi scioccò. E pensa, la sera stessa chiesi ai miei genitori come nascono i bambini. Ma pensa che cosa incredibile il cervello umano, no? Che pur non conoscendo e non avendo visto, eppure colleghi, no?
Sì.
È pazzesca sta cosa, molto molto molto, cioè impressionante secondo me. Vabbè, a parte questo fatto qua, e quindi così fai l'ingresso in questo mondo della sessualità, però una sessualità appunto non fatta di relazioni, ma fatta di immagini.
Fatta sì, di immagini, e cresco, vado avanti, insomma faccio le mie esperienze, nel senso che inizio anche ad approcciare insomma con il mondo femminile, solo che comunque ecco poi l'aspetto pornografico inizia a prendere comunque una parte importante insomma della mia vita, della mia testa, del mio cervello.
Pensi che sto fatto di tuo padre comunque cioè questa chiusura, no, t'abbia ancora più spinto in quel mondo, oppure?
Sicuramente, perché comunque il fatto poi, no, di crescere, sai, comunque entri in contatto, no, col tuo corpo, con le tue emozioni, quindi nel piacere sicuramente io ho iniziato a trovare anche una valvola di sfogo, e quindi nel fatto di scoprire il mio corpo e quindi di provare piacere, lì ho trovato un posto sicuro, ecco, no? Noi qui chiamiamo, hanno Orizzonte, chiamo il mio posto sicuro, no? Lì ho trovato una zona di comfort dove stavo bene, io lì mi sentivo bene. E quindi il mio cervello ha, no, associato il fatto di star
benessere.
Bene del benessere in questo meccanismo, anche in questa scoperta che all'inizio è anche naturale, no? E però poi ha iniziato a prendere proprio il sopravvento su di me, perché per me era diventato solo quello il mio star bene.
Cosa è successo? Cosa hai notato? Ecco, non lo so.
Beh, intanto poi insomma il computer è arrivato anche a casa mia, quindi
piano.
Internet e il computer, sì, sono arrivati anche a casa mia, quindi dai giornali poi mi sono spostato insomma al computer.
E anche tu hai contribuito alla morte del cartaceo, così?
No, io sono sempre legato al cartaceo, sempre. Sì, assolutamente. E niente, quindi mi ricordo... E Messenger, ti ricordi Messenger? È uno dei primi social.
MSN.
Sì, MSN, bravo, sì. MSN. E mi ricordo che lì anche, insomma, con gli amici di classe iniziavamo a chattare, no? Tra di noi ogni tanto. E finché anche un giorno poi chatto con. Scrivo a un mio amico che faceva l'animatore durante l'estate, insomma io andavo sempre all'Isola d'Elba e eravamo diventati insomma molto amici, gli scrivo a lui, mi risponde sua sorella. E la conosco, insomma ci conosciamo così, e inizia questo rapporto con lei che dura anni.
Ma rapporto messaggistico,
solo sì, messaggistico, che per me diventa una trappola. Quindi io entro in questo mondo.
Aspetta, tu hai conosciuto una ragazza che era sorella, sì, di un... Ma tu lo conoscevi questo qua di persona?
Sì, lui lo conoscevo di persona, perché comunque faceva il mio animatore nel villaggio dove io andavo, all'Isola d'Elba.
Ah, un villaggio, non era una cosa né scout né
di chiesa?
No,
un villaggio dove... Un
villaggio
mamma,
turistico,
sì,
così?
Un villaggio turistico dove io andavo con mamma.
Quindi conosci sta sorella via chat, così per caso?
Iniziamo a scriverci. Con lei io inizio ad aprirmi, cosa che non ho mai fatto con nessuno, perché comunque davanti a me c'era uno schermo, un filtro, quindi questo mi ha aiutato. Sì, mi ha aiutato, ho iniziato ad aprirmi, e con lei è iniziato questo rapporto da cui non sono più uscito per tanti anni.
Anni? Tu sei stato... Sì. E non l'hai mai incontrata?
L'ho incontrata solo 3 volte.
Strano.
3 volte, sì. E con lei questo rapporto, che prima insomma è iniziato come un rapporto di amicizia, e poi si è tramutato comunque in un rapporto prettamente sessuale per me, un'altra valvola di sfogo, no? Perché comunque io lì trovo piacere, e quindi con lei inizio a sfogarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi oltre al porno avevo poi questa relazione che io portavo.
Ma perché mi mandavate immagini o dicevate cose?
Cioè... Ah, racconti. Iniziavo a...
Cioè facevi un film?
Facevo dei film, sì, ma che duravano tutta la notte. Io stavo da sveglio tutta la notte.
A scrivere?
A scrivere con lei.
E lei pure?
Sì.
Questo non... Mamma mia. Cioè,
non è mai, io non so neanche come sono arrivato a questo, però ci sono arrivato.
Ci sono arrivato. Questa frase che dice è, secondo me, è chiave. Cioè, non so neanche come ci sono arrivato. Questo è proprio, secondo me, cioè, è la chiave di lettura, no? di tanti aspetti che facciamo. No? Cioè, uno entra magari in maniera innocua, eccetera, eccetera, sì. E poi a un certo punto si... Cioè, non è che ti lasci coinvolgere perché sei cattivo o sei debole, ma ti lasci coinvolgere perché effettivamente i meccanismi
ti risucchiano, ti trascinano. Sì, è come la pornografia. Io ho iniziato così, no? per gioco, e poi mi ci sono ritrovato dentro, anche perché io ho iniziato lì a cercare. Questo poi l'ho capito dopo, con il percorso che ho fatto. E cercavo lì l'amore tra mamma e papà, in quei rapporti. Io lì ho iniziato a cercare quell'amore che non trovavo a casa.
Mamma mia.
Che poi è incredibile, perché quella è violenza. Cioè lì non c'è amore, no?
Cioè... Spiega meglio questa cosa, che a me non è chiara a tutti. Perché dici che è violenza?
È violenza perché comunque... Cioè quelli non sono... È un usare il corpo di... Stai usando il tuo corpo e il corpo di qualcun altro... Per cosa? Per far piacere agli altri, a chi guarda.
Per soldi.
Per soldi, sì. E poi sappiamo tutti, insomma, che il lato sessuale, intimo, è qualcosa di veramente talmente prezioso. E questo naturalmente poi lo scopriamo purtroppo dopo.
Sulla nostra pelle.
Sulla nostra pelle. E che porta poi alla distruzione di tante persone. Abbiamo tantissime ormai anche testimonianze, no? Di attori porno, attrici porno che...
Ma infatti questo, io volevo proprio aprire una piccola parentesi su questa cosa qua, che chi sta ascoltando, se in qualche maniera non ci avesse mai pensato o fosse scettico rispetto a questo aspetto, beh, è il caso che magari uno invece apre il cuore, apre gli occhi su tutta una serie di situazioni che sono appunto emerse con gli anni. E io mi concentrerò su due aspetti fondamentali. Il primo è quello più generale, e cioè che le ferite nel corpo sono le più dolorose.
Mamma mia.
Cioè, questo è un fatto che è documentato nella psicologia, è documentato nella psichiatria, è documentato nelle testimonianze delle persone. E le parole fanno male, fanno molto male. Però essere invece prevaricati nel corpo, questa è quasi una ferita indelebile, o meglio, sicuramente si può camminare e si guarisce così, però sono cicatrici profonde. Uno stupro è qualcosa che è terribile, un abuso magari infantile è qualcosa che rimane, che ti modella in qualche modella la tua vita, cioè quello diventa in qualche maniera un pilastro della tua vita, che se lo rigeneri magari diventa anche una risorsa in qualche modo, ma che se non ci lavori è proprio, no, come dice una mia amica psicologa, è quella peperonata che c'è sullo stomaco, che non te va nessuno e giù, e non riesci veramente a entrare pienamente nella vita a causa di quella cosa lì. Ti senti sempre sporco, ti senti sempre in colpa, ti senti sempre sbagliato, ti senti sempre inadeguato. Ecco, queste sono cose documentate, cioè non sono sensazioni, sono proprio testimonianze, studi, eccetera. Quindi se non sei informato di queste cose, sei scettico, è il caso che in qualche maniera ti incominci a documentare. Questa è una parte così, tra virgolette, più psicologica e generale. Ma poi è incredibile, come giustamente citavi te, che adesso abbiamo veramente decine e decine di testimonianze di attori pornografici che in qualche maniera, esauriti da questo tipo di vita, hanno parlato. Hanno detto diciamo, come ci stavano in quella situazione, come vivevano quella situazione là e le conseguenze che tutto questo ha avuto nella loro vita. Ma tra l'altro adesso non sono così documentato, però sentivo anche di diversi suicidi, per esempio, di attori pornografici. Insomma, sono cose. Cioè, io mi ricordo che quando eravamo ragazzini, noi scherzavamo da adolescenti: ah, dai, famo attore porno, così abbiamo un po' di soldi. Cioè, in fondo, no? Che c'è di male? Te fai una scopata, te pagano, ma qual è il problema? Invece è devastante questa cosa qua.
Inizi sì, anche scherzando, sai, sulle misure, no, del pene, perché comunque, no, poi con normale, perché con gli amici, no, poi giochi a calcetto, quindi ti guardi, inizi a fare le battute, no, sulle dimensioni, quindi fai i paragoni, no, con gli attori, con tutte, no, ste stecche che c'hanno. Però, cioè, ovviamente lì non c'è nulla di umano, cioè tutto disumano e...
È un usare l'altro.
E sì. Io poi sono arrivato a usare anche... Sono arrivato a usare la figura femminile.
Mm-hmm.
E per me è diventata una vera e propria dipendenza questa. Perché...
In che senso?
Perché tutta la mia giornata poi dipendeva da quello. Io tutta la giornata la passavo... E pensando che doveva arrivare la sera, perché io poi dovevo, no, e
fare ste chat,
provare piacere mentre guardavamo anche video porno, e lì io mi sentivo bene e tutta la mia giornata, il mio cervello pensava solo a quello, capito? Io dovevo tornare a casa per vivere quel momento.
Ti faccio un'altra domanda, sempre un po' in parentesi. Spesso quando si parla di queste cose si fa una distinzione tra pornografia e masturbazione. Non so se tu ci hai lavorato su questa cosa, se hai chiarito dentro te la differenza, se c'è una differenza. Tu cosa pensi di questa cosa? Cioè, la pornografia porta alla masturbazione, va bene, però spesso si dice che sono due cose diverse, no?
Beh, sì, la masturbazione, insomma, io ora non sono un...
No, beh, nessuno ti chiama però, qua come senso, esperto,
certo, comunque
la tua esperienza.
Lo scoprire il nostro corpo fa parte di noi, fa parte della nostra crescita, quindi all'inizio è qualcosa di naturale. E poi però quando la masturbazione inizia a prenderti metà giornata o diventa il tuo primo pensiero della giornata, allora lì mi sa che c'è un attimo un'allerta,
sì, certo, deve essere un segnale importante.
Cioè, un segnale importante che ti dice che qualcosa sta prendendo una direzione sbagliata. Ok, perché tutti le per me quello era diventato la cosa da fare appena avevo un momento libero. Io pensavo subito a quello.
Una differenza che mi avevano fatto notare, insomma, quando discutevamo di queste cose, non mi ricordo neanche esattamente dove o con chi, è che la masturbazione è comunque qualcosa che inizia e finisce da te, no? Anche giustamente se tu magari hai una fantasia, una cosa così, però tu sei la sorgente della fantasia e tu sei il consumatore. È qualcosa in qualche maniera di contenuto. Può diventare compulsivo, chiaramente, e quindi, mm-hmm. Come tutte le cose compulsive, giustamente ha le sue conseguenze, però in qualche maniera, lasciami dire, è qualcosa di più naturale, no?
Sì.
Qualcosa che rimane comunque all'interno della tua sfera, cioè non ti risucchia via lontano in qualcosa di... quasi incontrollabile, no? Mentre la pornografia è un pozzo senza fine.
Oh, sì.
È un pozzo senza fine perché in qualche maniera c'è questo meccanismo del rilanciare, come le dosi, no? Il drogato inizia con una piccola dose, ma poi per arrivare allo stesso livello di hype o quello che sia, ha bisogno sempre di una dose maggiore, e questo succede anche nella pornografia. Ed è per questo che uno parte con il giornaletto e guarda due immagini e si ritrova fino alle 4 di mattina a chattare con una sconosciuta. Che non è che appunto uno non si accontenta mai, è che proprio il meccanismo è proprio quello. Mentre nella masturbazione questa cosa non c'è o c'è molto meno, ecco. Chiaramente non tutte le dipendenze sono uguali, no? Cioè una cosa è la cocaina e una cosa è il bicchiere di vino, non sono le stesse cose in qualche maniera.
Sì, sì.
Una cosa è alzarsi la mattina e bevere la birra, cioè c'è differenza.
Certo, il problema è, ecco, che la pornografia ti porta comunque a me mi ha completamente annebbiato gli occhi, nel senso che per me la donna era diventata solo un oggetto di piacere. Io la sessualità l'ho imparata così, tramite la pornografia. Non ho avuto mai modo di parlarne con qualcuno, di confrontarmi a scuola, non ho mai fatto educazione sessuale, niente. Quello è stato il mio modo di scoprire la sessualità.
Questa è una cosa enorme, questa cosa che dici tu secondo me è una cosa enorme. Il fatto che soprattutto noi uomini non ne parliamo. Cioè noi possiamo andare a rischiare la vita insieme in montagna. Cioè dico rischiare la vita perché comunque magari fai una via pericolosa, un'avventura coinvolgente, non so, in autostop da qua a Capo Nord, che so, fai peggio cose, poi fai peggio cose, però poi quando si parla della sfera intima non ci apriamo mai.
Ma anche perché nessuno ci ha mai abituato a questo, cioè neanche con mio papà,
no,
ho mai potuto parlare,
capito? Mio papà, cioè, ma figurate.
Però per dire, no, comunque è la prima figura maschile, no, che tu
hai fratelli maschi?
Io no.
Manco io.
No, fratelli maschi.
No, perché magari invece tra fratelli
però
maschi.
Però avevo ad esempio una comitiva di 20 amici, tutti maschi eravamo, tutti maschi, ma non si parlava mai di questo, perché penso che ognuno ha il suo mondo, no? Nascosto.
Andava a spaccare vetrine, però di queste cose non ne parlava.
Sì. Assolutamente.
Ecco, questa è veramente, secondo me, è una trappola pazzesca. Io mi ricordo che... cioè da ragazzino c'erano i gruppetti, no? In cui uno, capito, incominciava a esplorare la sessualità, no? Cioè, io la masturbazione l'ho imparata così, con i altri ragazzi che mi dicevano guarda che succede se fa così, eccetera, ok, così. E quindi quasi alle medie c'era quasi questo cameratismo, no? Per queste cose, almeno questa è la mia esperienza, non so neanche se sia universale questa cosa. Mio figlio lo vedo così pudico che non si può manco cambiare davanti all'altri, quindi non lo so se è così, no? Per tutti. Ma poi con gli anni ho visto che poi ognuno se l'è vissuta per conto suo e magari uno arrivava pure a vantarsi delle cose che aveva fatto con la ragazza, però poi dell'autoerotismo, della masturbazione e della pornografia mai parola è stata fatta.
Quasi... Io ero il classico proprio bravo ragazzo, no? Che tu la mattina dici guarda questo ragazzo comunque va bene a scuola, no? E risponde gentilmente, è educato con tutti, e poi la notte c'avevo sto mondo nascosto che era un altro Nicolò. C'erano due versioni di Nicolò, il bravo ragazzo del giorno. E poi il Nicolò che di notte si trasformava e diventava questo.
Che è ancora più profonda sta cosa che dici te, il fatto proprio che tu eri bravo ragazzo, perché se tu eri in uno squinternato, dici chissà questo che fa di notte. E questo qua è proprio, anche per me era così. Io per esempio a scuola avevo la mia maschera in cui, capito, nessuno mi doveva di niente, quindi non ero bravo sicuramente, però facevo in modo di essere... In pandan con i banchi, no? Che cercavo di mimetizzarmi, di non farmi notare troppo, quindi né di fare casino, né di rispondere, né di creare troppo scompiglio, né di prendere troppi brutti voti, no, proprio average, di non farsi proprio notare. E quindi chiaramente, come dici tu, secondo me questa cosa qua ti porta ancora di più a vivere questa difficoltà poi dell'aprirti, perché ma come Nicolò? Da te non me lo sarei mai aspettato. Il peggio del peggio, no?
Sì.
Poi che è successo?
E poi io ringrazio Dio che mi ha fatto incontrare questa ragazza, no? E tu dici, ma l'hai mai incontrata?
Ma questa sì.
La ragazza della chat,
sì,
no?
Sì.
Perché lei voleva assolutamente vedermi. E lei, insomma, era di Milano e ci siamo visti, ecco, tre volte nel corso, insomma, ora non mi ricordo quanti anni è durata questa relazione, se così vogliamo chiamarla. E quando ci siamo visti fisicamente... Io ho provato a replicare quello che scrivevo di notte, a parte che non mi riusciva a niente, proprio zero.
Diserti mortali, che scrivevi?
E poi dentro ho iniziato a sentire proprio una morte, proprio la morte dell'anima, no? E dicevo, ma tutta sta roba a me non mi appartiene. Cioè mi sentivo malissimo quando proprio lo star con... Cioè non dipendeva da lei, no? Ma lo star con lei e
in quel modo
mi ha iniziato a far sentire proprio uno schifo dentro, ma uno schifo che allora lì forse il mio, no? È scattato il
campanello d'allarme.
E dire, ma che sto facendo? E questo ho bisogno d'aiuto.
Come hai fatto?
E come ho fatto? Dio, insomma, ha usato sempre il mondo femminile per...
ma le donne...
Le donne hanno un potere incredibile, un potere assoluto. Come ti dicevo, io ero il bravo ragazzo, no? Il bravo ragazzo anche che aveva una fidanzata, aveva una ragazza.
Ah, oltre a tutta questa situazione c'è cioè anche
una ragazza? Avevo anche una ragazza, sì. Pensate...
Mamma mia. Tanta roba, eh?
Sì.
Cioè, un'adolescenza, una giovinezza vissuta al doppio della velocità, no, praticamente.
Se ci ripenso mi vengono i brividi, poi. Pensa tu che poi io...
Cioè, ne hai fatte due?
Due volte stavo con lei e poi di giorno stavo, no, con la mia ragazza e... Cioè, se ci ripenso adesso, mamma mia, mi sento male.
No, no, capisco.
Però il problema è che quando ti ritrovi dentro queste situazioni, non sai come uscirne. Anche perché poi ti senti inizi a sentirti uno schifo. Non sai con chi parlarne, perché figurati, se penso, cioè, detto, se io mi apro così con i miei amici, chissà, no, come,
che dicono,
come
che pensano dicono, di
che,
me.
Comunque, sai, appena uno faceva qualcosa si sapeva subito, all'interno della comitiva si sapeva tutto di tutti. Capito? Uh-huh. Quindi ho detto, cioè, chissà che fine che faccio.
Sì.
Però questa, insomma, la ragazza con cui stavo il bravo e noi durante il giorno, un giorno mi porta a un ritiro di Nuovi Orizzonti.
Ah.
Sì. E là io lo faccio solo per lei, assolutamente, solo per farle un piacere. Però lì, ecco, mi vengono incontro questi suoi amici, questi giovani, e iniziano a chiedere: ciao, come stai? No, come stai? Sta parola che io proprio con la mia comitiva proprio zero, mai non sapevamo neanche cosa fosse la parola come stai. Mi chiedono come stai, no?
Dio, come sto? Boh.
Come sto? Boh.
Non lo so, ci ho mai pensato.
C'è qualcosa che mi colpisce là, no? In questo incontro che faccio. E quindi inizio a frequentare Nuovi Orizzonti soltanto per, insomma, per la scusa che mi davo era
sentirti dire come stai.
Sì, no, la scusa che mi davo era accompagno la mia ragazza, capito?
Quindi cos'era, un gruppo di giovani a Roma, cos'è?
Sì, un gruppo, no, sai, Chiara faceva questi ritiri mensili a Roma, dove insomma veniva gente da tutta Italia.
Ma Weekend Giovani?
No, l'Arte d'Amare che Chiara fa adesso.
Ok.
Insomma,
quindi
prima
una cosa grossa, quindi c'è proprio la spirit therapy.
Sì, spirit therapy. Okay. Prima si chiamava Arte d'Amare, no? Quella regione del cuore.
Beh, esiste, per chi sta ascoltando, esiste ancora e si chiama spirit therapy.
Sì. E niente, quindi in questi incontri che lei faceva mensilmente a Roma, io inizio ad andare e lì mi sento bene. Cioè mi sento bene nel senso che mi sentivo accolto da questi ragazzi,
certo.
No? Sentivo che lì c'era qualcosa per me. Perché comunque anche con la mia comitiva andavamo sia allo stadio, in discoteca, però iniziavo a sentire che mi mancava qualcosa dentro. Cioè avevo questo vuoto grande che avevo colmato con la pornografia, con tutto il piacere possibile e immaginabile, ma questo piacere non riusciva più a colmare questo vuoto. Io ho fatto anche ciak col fatto che tutta sta roba non era il mio bene. Mm-hmm. E quindi inizio a domandarmi: ma
qual è il
cosa mi manca nella vita?
Sì.
Perché mi sento così vuoto?
Allora, questo è un argomento che ti voglio un attimo interrompere un secondo, perché secondo me questo qua è un argomento chiave. Tra l'altro stamattina proprio ci ho scritto una newsletter per 5 pane e 2 pesci, ed è proprio questo, no? Cioè entrare in contatto con chi sei, cioè la parte più intima di te stesso, a incominciare ad ascoltare quello che dice il tuo cuore. Perché qualsiasi cosa che facciamo, che potrebbe essere la pornografia, potrebbe essere troppo lavoro, potrebbe essere l'alcol, il gioco, la droga, tutte queste tipo di situazioni sono tutte fughe. È chiaro che la pornografia è un filone un po' underground, mentre la droga è bannata come male assoluto, ma sono convenzioni sociali. In realtà sia l'una che l'altra comunque distruggono le vite delle persone. Ma non, il gioco online adesso, cioè, io per esempio dico questa cosa perché mi ha scioccato, col fatto che spesso non siamo a casa cominciano a fare i pacchi alla tabaccheria, no? E io in tabaccheria non ci vado mai, non fumo, quindi non ci vado mai in tabaccheria. Ma tu ci credi che ci stanno signore, ragazzi che ci vivono in tabaccheria, ci vivono dentro a giocare ai numeri, a giocare ai gratta e vinci, cioè io ogni volta che ci vado stanno lì, ma con quella faccia proprio smunta, persa, devastata, vivono là dentro. È una cosa, cioè io sono, cioè, sto cominciando a votare di non far più arrivare i pacchi là, perché cioè, mi sento male, nel senso, non so, mi sciocca, capito? E questo per dire, capito, che per esempio invece il gratta e vinci, capito, non è messo come la droga, no? Che se ti trovano con una dose va in galera e tutte queste cose così. Ma invece, cioè, se devi guardare al bene di una persona, dovresti guardare a queste due cose con lo stesso occhio, no? Ma anche il fumo, le sigarette, in qualche maniera hanno questa valenza. Quindi, insomma.
Beh, io ringrazio anche Dio perché veramente, cioè, non mi ha fatto combinare casini e disastri. Penso anche a tutti, no, quei figli, cioè quei bambini che ad esempio nascono, no, da rapporti non insomma, no, rapporti casuali così.
Certo.
Cioè anche lì non ci rendiamo conto di quello che potrebbe succedere, no, attraverso anche un rapporto intimo, un rapporto sessuale. E io non c'avevo la minima idea, no, finché poi non mi sono scontrato con sta cosa. Però anche lì è un mondo
È una cosa enorme,
mamma mia,
è una cosa veramente che ha una proporzione di cui noi non abbiamo una misura, no. In nessun modo. E quindi però, ecco, il punto che volevo agganciare è che ognuna di queste cose qui è una fuga dall'ascoltare quel vuoto, come stai dicendo tu, è una fuga dal entrare nell'intimità del tuo cuore, dove trovi tutto di te stesso, dove parla Dio, dove emergono le ferite anche più grandi, anche i desideri più belli, però insomma è dove ci sta il te autentico, il te, ecco, vero in tutta la sua complessità. E quindi nella newsletter scrivo, no, cioè, ma cioè, cos'è che ti porta, no, a fuggire il silenzio, a vivere il frastuono, il disordine, il caos, che potrebbe essere appunto la discoteca, lo sballarsi e tutte queste cose qua. Cioè è una fuga dall'ascoltare quella voce là. E nella mia vita, quando sono stato, ho avuto la grazia, ecco così, di dire no a qualsiasi tipo di sballo che potesse essere, e sono entrato in contatto con quella voce lì, è stato il primo approccio, è stato devastante. Cioè non è una cosa bella. Mm-hmm. Te credo che fuggi nel porno o nell'alcol o nella droga o nel gioco e quello. Cioè, quindi ogni volta che uno vede qualsiasi di queste cose nella propria vita deve farsi la domanda: ma tutto questo, ma da dove viene? Da dove? È soltanto, tra virgolette, una fuga. Però là cioè, entrare in contatto con quella parte intima dice tanta verità su te stesso, che può essere appunto spaventosa, però lì è la chiave per entrare poi nella verità della tua vita
e per risalire.
Cioè il Vangelo dice: no, la verità vi farà liberi. Cioè, non è una frasetta da mettere sui Baci Perugina o sui così.
Soprattutto a chi la dici questa verità?
Però
mamma mia, per me è stato un parto.
Ma la verità vi farà liberi è proprio questo, cioè entrare in contatto con quella parte tua più intima. E poi è la strada per vivere una libertà di vita piena. Sì. Quindi vivere una vita piena non vuol dire realizzare grandi sogni, non ce ne frega niente dei sogni che c'hai fondamentalmente. Però la cosa grande è essere autentici a 360 gradi, sia col dolore, sia con anche le ambizioni più pure. Quindi non le ambizioni, quelle appiccicatice per far vedere che sono più forte, ma l'ambizione di bellezza, per esempio, di verità, di donazione, che ne so, ci sono delle cose. Il cuore dell'uomo sa sperimentare dei desideri così grandi, così belli, no? Cioè, abbiamo parlato di nuovi orizzonti. Voglio dire, la vita spesa di Chiara è una cosa da contemplare, ecco. Chiara Mirante, appunto, che è la fondatrice di Nuovi Orizzonti, perché appunto non conoscesse la realtà. Vabbè, tornando a te, no? Quindi incomincio a seguire l'arte d'amare, a questi incontri in orizzonti, e ti faceva stare bene perché ti incominciava appunto a solleticare, diciamo così,
sì,
quella parte intima.
Sì, veramente Dio stava iniziando a gettare i primi semini E questi semini sono arrivati tramite semplici amicizie, che io dico semplici, ma poi sono invece amicizie profonde, no? Che tu gli dici, cacchio, questa è una vera amicizia. Cioè un'amicizia con una persona, un fratello con cui veramente puoi aprirti e parlare anche di cose un po' più profonde, no? Non sempre solo da Roma e di quello che facciamo il sabato sera, capito? Cioè, per carità, ci sta anche quello, però a un certo punto della mia vita ho sentito che questo non mi bastava più e con questi ragazzi io potevo entrare più in profondità. Il fatto di iniziare a entrare un po' più in profondità mi ha aiutato a fare dei piccoli passi per iniziare a scoprirmi, iniziare ad aprirmi, iniziare a parlare, finché poi, ecco, questo me lo ricorderò, insomma, penso per sempre. Nel 2013 vado in Brasile, in missione in Brasile, e lì durante la missione io con un fratello, insomma, più grande, che io chiamo fratello perché veramente per me è stato come un fratello, io apro questo armadio dove dentro, no, c'era questo enorme scheletro dentro che ormai sentivo che mi schiacciava sempre di più, e lì consegno tutto me stesso a lui.
E questa è stata la prima volta che ti sei veramente aperto su questa cosa?
Sì, e lì io gli ho consegnato tutto lo schifo che mi sentivo dentro.
Che bello, però.
Sì.
Pazzesco.
È stata una liberazione.
Infatti, come ti sei sentito?
Mamma mia. A parte che poi lì un pianto anche di ore, no? Però sono entrato a contatto con veramente con quella parte, no, che tu dici lo schifo. Sì, c'è anche quello nella vita, no? Però ecco, non mi sono sentito giudicato. Non mi sono sentito respinto, ma mi sono sentito soltanto accolto. E lì ho sentito anche delle braccia proprio paterne, no?
Come hai fatto a superare la vergogna? Perché penso che per molti, no, il problema fondamentale di aprirsi è la vergogna. Cioè, anche se devi dire una cosa a tua moglie molto intima, che comunque, voglio dire, più intimo di tua moglie non c'è nessuno. Però sai, a volte io faccio fatica, per esempio, cioè personalmente parlo, perché dico, chissà poi, capito, come l'accogli questa cosa, se la usa contro di me, o se la capisce, se sono in grado di spiegarmi, se magari è un peso troppo grande per lei da portare, non so, cioè ci sono tanti pensieri, no? Mm-hmm. Come hai fatto a superare?
No, io ero arrivato in quel punto di dire non ho più nulla da perdere, cioè sentivo che non mi apparteneva talmente più quella roba. Che
però,
basta.
Però continuavi a starci, cioè non ti apparteneva,
sì,
però continuavi a...
Continuavo a starci, sì, però è arrivato quel momento in cui ho detto basta, non ce la faccio più, chi se ne frega di quello che penseranno. E poi ecco, mi sono sentito bene perché comunque sapevo che comunque mi stavo, cioè inconsciamente lo sentivo che mi sarei sentito sicuro, no, nel consegnarmi a lui. Infatti così poi è stato, no? Ma proprio perché ecco, in questo contesto ho trovato veramente delle persone che mi hanno aiutato a sentirmi a casa, ma sentirmi a casa nel senso di sentirmi libero di poter tirar fuori tutto di me, no?
Questa è veramente una... Cioè, secondo me...
Penso che noi dobbiamo puntare a questa qualità di relazione proprio tra di noi esseri umani.
Sì, infatti, cioè, questa cosa che tu stai dicendo è proprio la chiave di tutto. Che il punto non è cadere, il punto è saper guardare quelle difficoltà per quello che sono. Cioè, una carenza di relazioni intime, una carenza di comunità, una carenza di apertura, cioè sono proprio dei, cioè idealmente mi verrebbe da dire che se uno fosse contornato da persone intime con cui comunque cammini e sei in relazione, è una relazione di amore, no? Cioè nel senso di gratuità, ecco. Tutto il resto sarebbe molto più distante e molto meno attraente. Quindi se voi sono proprio campanelli di allarme che ci devono mettere un po', io direi, in cammino, ma che vuol dire guardarsi intorno e cominciare a capire quali sono i passi da fare. infatti una cosa che ti vorrei chiedere è, tu incontri nuovi orizzonti, ma chi magari nuovi orizzonti non ce l'ha, tu cosa, cioè cosa diresti a, se tu fossi il fratello maggiore di Nico, no? E vedi Nico in difficoltà, no? Perché ti accorgi che di notte magari sta così, eccetera. Che gli diresti? Cioè, da dove deve partire una persona, secondo te?
Beh, sicuramente...
Cioè, è chiaro che la vita ti viene incontro, no? Perché sì, giustamente sì. Te la vita, tu lo potevi anche non accogliere questa opportunità che hai avuto in orizzonti. Quindi è chiaro che non è una questione di automiglioramento, sforzi o compagnia bella. Cioè, bisogna comunque stare in una... diciamo, apertura del cuore... ricettiva, insomma, in qualche modo. Però ci sono anche delle situazioni che possiamo ricercare, no? Cioè, tu cosa diresti?
Allora, sicuramente, ecco, adesso non farei più finta di niente, quindi, ma che io dico, insomma, quando andiamo anche nelle scuole, comunque a far testimonianza, no? A parlare anche con i ragazzi, con i giovani, dico, quello che cerco, insomma, di portare è il fatto anche veramente di ragazzi, insomma, anche partendo dall'amicizia, no? L'amicizia, se è una vera amicizia, se io veramente sento che quello è un mio amico, ma veramente devo cercare anche di, non devo, però nel senso cerco di interessarmi anche a quello che succede, no? Oltre al contesto così prettamente dico giornaliero, no?
Il pallone, il cinema, ragazzi,
proviamo a chiederci veramente come stiamo, no? So che anche forse tra maschi è anche più difficile a volte questo, no? Perché comunque dobbiamo sempre, ci insegnano, no? A essere duri, no? A non mostrare le nostre parti più fragili, a non piangere, no? Ma la vera amicizia invece è tutt'altro, cioè la vera amicizia è veramente potersi anche abbracciare, potersi accogliere, poter dire veramente come stai, come vai in famiglia. E quindi per me, nel senso, è proprio il punto di partenza è lì, penso, dall'amicizia. Poi ci sono anche, no, tutti altri mondi, contesti che comunque ti possono aiutare, però penso che per un ragazzo che, no, quando cresce inizia, penso che l'amicizia sia il primo posto veramente da dove si può iniziare, no, a crescere.
No, mi veniva a pensare che per esempio anche l'esperienza, no, di tuo padre che se n'è andato, eccetera, se tu avessi avuto a fianco a te, che ne so, un amico con cui, non so, condividere il senso anche di solitudine e di grande fallimento, no? Magari che tuo padre se ne andava, non sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, non lo so.
Penso, io c'ho un amico con cui sono cresciuto dall'asilo fino al liceo, sempre in classe insieme, seduti al banco vicini. Non abbiamo mai parlato di come andava in famiglia, mai.
No, ma io questa cosa la capisco, perché dico una cosa che di cui anche un po', cioè mi vergogno, insomma, che mi dispiace che sia andata così, no? Quando avevamo circa 14 anni, io e mio cugino stavamo sempre insieme, mia zia è morta di tumore, no? Quindi lui ha perso sua mamma a 14 anni. Non gli ho mai chiesto in tutta la vita come sei stato, come stai, come hai vissuto sta cosa. Non sono mai stato capace di chiederglielo. Cioè, adesso la vita poi ci ha portato distanti, quindi sono tanti anni, insomma, che non ci frequentiamo così, a parte, diciamo, qualche visita sporadica, e quindi mi dispiace tantissimo di questa cosa, e mi rendo conto invece che sarebbe stato importante, no? Magari stare lì e dire, oh, ma come stai? Invece abbiamo fatto finta di niente. Tutti hanno fatto finta di niente. È stato terribile. È stato devastante questa cosa qua. I miei in primis hanno fatto finta di niente. Mio zio, no, il papà ha fatto finta di niente. Tutti hanno fatto finta di niente. E secondo me è terribile. Nella vita non si può far finta di niente. È terribile questa cosa. È veramente... scioccante.
Sono cresciuto con questo mio amico 12-13 anni, anzi no, pure di più, quasi sì, 16-17 anni della nostra vita, e insomma, non, come dire, io cosa conosco di lui? Niente, a parte quello che facciamo a scuola o fuori, però il resto non conosco nulla.
Sì, no, mi è successo di rincontrare i miei amici storici del liceo a Natale. È stato bello, molto bello. Io sono molto grato anche, no, che loro sono resi disponibili a farsi stare rimpatriata, poi con le mogli, con i figli, quindi è stata una cosa un po' strana, bella, no? Però allo stesso tempo è stato difficile, perché sebbene, capito, abbiamo condiviso tante scorribande, veramente scorribande, non lo so, cioè non... oltre a questo, ecco, non ho sentito quel contatto intimo con delle persone che in qualche maniera ci hai condiviso qualcosa di profondo. Cioè ci sono delle persone, per esempio con cui il mio gruppo d'arrampicate quando avevo 20 anni, che ho perso dei numeri di telefono io, che non riesco a ritrovare, per tutta gente strana, quindi ne che trovi su Facebook, capito? Cioè, ne trovi più, capito? E sono... cioè mi piacerebbe da morire con loro, ho condiviso qualcosa di fortemente intimo, e penso che rincontrandole oggi, cosa che veramente desidero tantissimo, cioè secondo dici non, sembra che non è passato manco un giorno, no? Ecco, non lo so se sarà così, però sicuramente mi sentirò, cioè io mi sento tanto vero con loro. Non c'ho cose, capito, che dici, ah no, questo mo come da spiego, come la capisci? No, la capisci. E diceva pure Katia, no, la responsabile qua in Orizzonti, no, c'ho quelle persone che magari hai incontrato per dei pezzi del cammino qui appunto all'interno di Orizzonti, che li vedi dopo 15 anni, dopo 20 anni, ma è come se avessi camminato per 20 anni insieme, percetto. Perché vivi quella dimensione di profondità che... sì. Come dici tu, insomma, crea un'intimità, un legame che non voglio dire che è indissolubile perché è too much, però è talmente profondo che comunque rimane.
Io le amicizie più belle e profonde che ho le ho... siamo tutti sparsi in giro per l'Italia, però quando ci sentiamo veramente è come se ci sentissimo tutti i giorni. E loro anche dallo, non so, facciamo una videochiamata, da uno sguardo riescono a capire come stai. Mm-hmm. Mi sgamano subito. Capito? Però è quella l'amicizia, capito? Sì, sì, è bello, sì, proprio sì, perché sì, sì. Comunque no, ti fanno fare anche quel passo in più e tu lo fai fare a loro. È figa sta roba.
No, è potente.
Sì,
potente. Ma l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa. Hai votato il sacco in Brasile, Dina, fino in Brasile hai votato il sacco, tu ti porta fino in Brasile, ti pure imbarcare.
C'è stato proprio, sono andato fino in Brasile per votare il sacco e per incontrare il Papa. Io che sto di Roma, che abito vicino al Vaticano, non ho mai visto il Papa, l'ho visto per la prima volta alla GMG di Rio del 2013. Io ho capito chi era il Papa.
Sì, vabbè, lasciamo. Noi romani siamo proprio per peggio, no? Cioè, no, beh, questo sì, non sei il primo, cioè, ma pure io. Cioè, io sono andato a New York a trovare i miei parenti che sono immigrati a New York per 50 anni fa, ormai così. E abitavo ancora a Roma, quindi avevo 20 anni, e mi dicevano: ah, ma il Papa l'hai visto? No, non mi ho visto. Come hai visto il Papa? Impazziti, come se hai proprio capito, impazziti. Come se andassi in giro a bruciare la foresta amazzonica, sì, così, uguale. Vabbè, a parte questo intramezzo simpatico e divertente, quindi sei andato fino a lì per fare tutta questa cosa, e poi... Il cammino di rinascita, no? Cioè, da dove è passato? Quali sono state proprio le tappe fondamentali, le cose importanti?
Sicuramente il Brasile è stata una tappa fondamentale, anche
fondante,
perché,
un pilastro,
sì,
proprio.
Sì, sì. Anche perché poi l'entrare in contatto con tutta quella realtà che è il Brasile, e che delle immagini televisive non possono rendere veramente come il fatto di viverla proprio. Mm-hmm. Lì sono entrato in contatto, ecco, con un mondo che mi ha aperto il mondo, cioè mi ha aperto proprio gli occhi nel dire, certo, cioè io comunque a Roma ho tutto e non sono felice, e qui i bambini che vivono per strada e si dividono pure un pezzo di pane, però hanno sempre il sorriso e ringraziano sempre Dio. Lì sono rimasto a bocca aperta, ho detto basta, alzo le mani.
Sì, sì.
Cioè, capito una mazza. Questo cosa puoi dire?
No, niente, sì, c'è capito una mazza.
No, la gente che vive in case fatte di fango, no? E che vanno a prendere il pacco alimentare. Cioè, basta, ho detto lì devo veramente ricominciare da capo.
C'è un reset da fare.
C'è un reset da fare. E lì mi sono detto basta, Nicolò vuole essere altro nella vita e io voglio essere felice come questi bambini che non c'hanno niente.
La scelta, proprio sì. Una scelta
voglio
razionale.
Essere felice come loro.
Bello, cioè entrare dentro una scelta, prendersi la responsabilità e entrare in una scelta, tanta roba. Però dico, cioè tutta la parte, capito, anche compulsiva di dipendenza, come hai fatto a staccarti?
È stata dura, è stata una lotta, però la cosa principale è che non l'ho fatto da solo. Queste cose non le puoi fare da solo perché non ne esci. Prima di andare in Brasile avevo provato a uscirne, a cancellare il numero di questa ragazza, sì. Però tanto poi lo ritrovavo in qualche modo. Ogni tanto provavo, no, a mettere anche
i blocchi.
Ma poi ci ricaschi, arriva il momento in cui ci ricaschi. Perché da solo non ne esci.
Questa è una chiave.
Da solo non ne esci.
Questa è una chiave enorme. Cioè, questo è proprio un altro pilastro. Un pilastro è aprirsi e va bene. L'altro pilastro, però, è proprio questo: che hai bisogno, quello che noi chiamiamo qua in gergo sul podcast, dell'accountability, cioè di avere un gruppo, una persona che in qualche maniera ti accompagna in questa cosa qua e ti fa da referente, diciamo, tra virgolette.
Sì.
E quindi come l'hai vissuto? Cioè, i tuoi referenti, cioè il tuo gruppo così cos'era?
Io ho vissuto,
ragazzi...
no, perché comunque poi io sono andato a vivere insieme ad altri ragazzi, non in comunità, ma insomma nel nord Italia c'è questa possibilità, insomma, di vivere in queste case insieme a altri ragazzi. Uno c'è chi studia, chi
di
lavora, sì, di Nuovi Orizzonti, però insomma si vive il carisma, no? Quindi poi nel tempo libero si vivono tutte le attività di Nuovi Orizzonti e io con loro, e poi naturalmente insomma avevo anche una persona che mi seguiva, però la maggior parte del lavoro l'abbiamo fatto insieme, perché comunque tutti i maschi vivono questa dimensione
certo.
Sessuale della pornografia, della masturbazione, e quindi ci aiutavamo a vicenda. C'avevamo la nostra chat, no, su WhatsApp, dove proprio raga mi sta veni voglia di e quindi ci aiutavamo a vicenda, nel senso dai. Però è stato tutto un lavoro, no? Un meccanismo prima di uscire dalla compulsività, perché comunque, no, il fatto comunque, sai, prima appena avevo un momento libero andavo là, tac.
Okay. Mm-hmm. Okay. Quindi proprio un meccanismo a cascata, no? Cioè,
sì.
Come le routine però al contrario, come
bravo.
Le routine positive però al contrario.
Okay. Quindi invece adesso questo tempo libero lo impiego, no? Aiutando il mio amico, andando a fare giardinaggio, andando a fare, no? E quindi il meccanismo, no? Il cervello inizia a capire che
disinnescare questo meccanismo
è fondamentale. Mm-hmm. È fondamentale. E poi c'è tutta quella parte, no, di guarigione anche del cuore che devi fare,
cioè le cause profonde che
capire
ti hanno portato.
Le cause profonde che ti hanno portato a questo, a far pace con tutta, no, questa anche con la tua dimensione sessuale. E poi c'è stato anche tutto il lavoro anche di ricostruzione, no, della figura femminile per me. Ti ho detto, no? Cioè,
tre cose grosse, sì. hai detto da una parte uscire dalla compulsività disinnescando le routine negative e quindi riempiendo quel tempo con altro,
consegnando il cellulare quando sapevo che, capito, era too much, quindi cercare di evitare, no, tutte quelle possibilità che mi portavano poi a...
Quindi questo disinnescare la compulsività, seconda cosa...
Entrare in profondità, guardare tutte le cause che mi avevano portato a...
Le cause, esatto.
Sì, che mi avevano portato a...
Perché uno arriva lì sempre per un motivo che non è il piacere stesso, cioè tu non entri nella pornografia o nella masturbazione o nell'alcol, quello che sia, perché l'alcol è buono. Tu entri là perché stai fuggendo da qualcos'altro.
Sì.
Quindi andare a mettere mano sulle cause poi disinnesca poi anche gli effetti. Quindi questo secondo pilastro fondamentale. Terzo pilastro, ricostruire la tua sessualità e la tua visione della figura femminile.
Capire come funziona. Proprio l'ABC, capito?
L'ABC delle relazioni, quello che noi chiamiamo risolversi affettivamente, eccetera, eccetera.
No, cioè, ma l'ABC è un mondo, ma è un mondo così bello e profondo che se tu lo scopri dici, ma veramente mi stavo perdendo tutto questo?
Corteggiamento.
Sì, ma anche perché poi...
Relazioni intime.
Io quando baciavo una ragazza... Cioè, poi il pensiero era automatico, Zac, io devo arrivare a quella finalità, cioè il mio uscire con una ragazza, il mio accarezzare una ragazza, era finalizzato solo a questo. Infatti, ma anche con Marta, che è mia moglie, all'inizio, cioè lei mi sgamava subito, perché la donna poi lo sente quando il tuo gesto è tipo no, il ma gesto
che,
mio,
che ti diceva, ma che me devo mangiare, eh? Che ti diceva?
Cioè sentiva che non era puro, sentiva che dietro c'era, no, come se io le stessi chiedendo arriviamo ad altro, capito?
Sì.
E quindi là lei mi stoppava e mi diceva, oh, che stai a fare? Ok, ricominciamo da capo.
Troppo fuori. Poi lei è del nord, capito? Quindi con romano è terribile, cioè.
Però poi vabbè, nel senso, ho consegnato anche tutto questo a lei, però, cioè, anche per me è stata fonte di guarigione comunque.
Quando hai conosciuto lei eri già, diciamo, tra virgolette guarito, uscito da sta cosa, oppure questo passaggio l'hai fatto anche con lei?
No, questo passaggio l'ho fatto anche con lei, cioè nel fidanzamento comunque c'è stato, perché lo puoi fare anche da solo, beh, è naturale che comunque e con lei mi ha aiutato tantissimo questo fatto di imparare, no, anche il fatto che l'amore si può dimostrare anche con un abbraccio, si può dimostrare in tanti modi, non soltanto con l'aspetto fisico, l'aspetto sessuale.
Sì.
Cioè c'è un mondo dietro incredibile.
Mamma mia. Beh, cioè è veramente, cioè questo poi sdogana tutto un altro aspetto, no, che noi agli occhi della donna non dobbiamo essere perfetti. Cioè, agli occhi della donna, cioè non dobbiamo. Non voglio dire che. Allora, sicuramente dobbiamo risolverci. Cioè, nel senso, non possiamo. Il pacchetto che diamo alla donna non può essere una cosa incartata male, che cola da una parte, che è tutta mezza ruota. No, questo no. Quindi ci sta sto detto. Tanti gente che lavora con la mascolinità in America dice sempre: no, c'è questo detto: fix yourself first. Prima aggiustate, poi dopo fai il resto. Quindi sicuramente questa cosa qua è vera. Però aggiustarsi non vuol dire essere perfetti. E quindi c'è tutto l'aspetto di fragilità, di incompletezza, di cammino personale che uno sta facendo, che invece può essere occasione, sempre, secondo me, consegnato con moderazione e gradualità. Perché non è che certo. Poi arriva da una ragazza e dice, boom, ho stuprato 14 donne.
No,
cioè, ammazzi. Cioè, e poi abbuttiamo, cioè, non si può fare sta cosa. Sempre rispettando la libertà dell'altro. Ecco, però consegnarsi completamente passa anche attraverso questa cosa qui, è una cosa grossa, insomma. Questo mi stupisce, cioè pensavo che avessi incontrato Marta, tra virgolette, completamente fuori da sta situazione.
No.
Quanto tempo ci hai voluto a rimetterti in sesto, ecco, diciamo così, marciante? Non perfetto, ecco.
Non perfetto. Beh, calcolo allora... Con Marta abbiamo fatto 4 anni e mezzo di fidanzamento, più 2 anni anche prima, quindi insomma 6 annetti e mezzo.
Per rimetterti proprio
per
funzionante.
Rimettermi funzionante.
E questo può essere deprimente per chi sta ascoltando, però è la vita, cioè la vita è così. Cioè un figlio per poter crescere, 9 mesi di gestazione, tutto il corteggiamento prima dei genitori, e poi cioè i primi 3 anni il panico totale, poi a 3 anni incomincia a fare bordelli per conto suo, a 5 anni ci incomincia a ragionare, a 10 ti comincia ad addosso, a 16 brucierebbe casa, insomma, e così via, finché a un certo punto speri che, ecco, prenderà la sua strada e sarà indipendente e sarà magari anche in relazione con te in maniera bella e costruire una bella famiglia allargata, ecco. Quindi cioè, ci vogliono tanti anni per poter costruire qualcosa di bello, e questo secondo me, no, cioè, sempre la stessa frasetta fatta, no? La bellezza sta nel viaggio e non nella meta, no? Che se è buttata lì, cioè, bene, va così, però è così invece. Cioè la bellezza, secondo me, tutto quello che hai raccontato, che ho condiviso, di questi 6 anni di lavoro che hai fatto, cioè la bellezza sta proprio nel viverli quei 6 anni lì. Quindi non è tanto un aspettare di essere pronti, ma piuttosto entrare gradualmente in quella stanza intima del tuo cuore e piano piano incominciare, uno, a dare il nome alle cose, due, anche a metterle a posto per quelle che si possono mettere a posto, e tre, accettarle. Cioè, in alcune stanze la finestra non sta a sud, sta a nord, c'è niente da fare,
sì. Ci
può fare niente, così è. E quindi piano piano anche quello è un percorso di accettazione, che la tua vita è fatta così e che magari invece è una grazia, ecco.
E poi comunque si continua a camminare e vigilare per sempre, cioè io questo me lo porterò per sempre, primo perché comunque anche cioè certe immagini violente della pornografia ti restano, ti restano. Io ancora mi vengono in mente. Ci pazzesco. Sono momenti della giornata in cui così tac mi rivengono in mente queste immagini.
Pazzesco sta cosa. Questa è una cosa proprio biochimica del cervello. Alcune è una cosa di cui non abbiamo parlato, che magari giusto tangenzialmente un secondo, giusto perché l'hai detto, è che il nostro cervello, per poter funzionare in maniera efficace ed efficiente, opera continuamente dei rewiring, come si dice in italiano, si riconnette, insomma, i neuroni, no? Sono connessi tra di loro e si riconnettono. Penso ho scoperto una cosa fighissima, che sai quando dici oliare gli ingranaggi, no? Che uh-huh. dice, vabbè, è un modo di dire, no, sto oliando gli ingranaggi del cervello, no? No, invece no, è proprio così, perché quando una connessione è particolarmente utilizzata, viene isolata particolarmente con un sottile strato di grasso, di materiale adiposo, no? Che è l'olio, insomma, in qualche maniera. Quindi quando ci sto oliando gli ingranaggi del cervello, sì, cioè proprio tecnicamente è così. E quindi quelle connessioni che sono più utilizzate, più forti, sono più oliate, sono più stabili, e quindi sono appunto per funzionare meglio, sono più forti, quindi fai più fatica anche a ricambiarle. Quindi se un processo dentro il tuo cervello, insomma, è stato battuto il chiodo per tanto tempo, ci vuole tanto tempo poi per in qualche maniera fare questo rewiring, questo ritracciamento, ridirottamento delle idee, dei pensieri, che è un processo biochimico naturale che deve seguire il suo corso.
Sì, sì, per quello non devo mai abbassare la guardia, ma anche nel mio rapporto con Marta, ma anche nel mio essere papà e essere uomo, perché comunque sai, la stanchezza, tutte le mille anche difficoltà che la vita ti mette di fronte, poi un attimo che tu rischi, no, di dire ok, il mio cervello cosa dice, dov'è che provo piacere, dov'è che in quel momento trovo un momento di sollievo, lì zac, è un attimo,
sì,
è un
sì.
attimo.
Bene, io penso che insomma l'argomento abbiamo abbastanza, cioè abbiamo ancora tante altre cose da dire naturalmente, siamo andati lunghissimi rispetto agli standard di Real Men, ma io sono felice di averlo fatto, perché insomma ringrazio per chi è rimasto qua in ascolto. Allora, l'email per magari scrivere, se avete bisogno di scrivere su questo argomento, è scrivi@realmen.it. Non te l'ho chiesto, ma se qualcuno chiedesse il tuo indirizzo email per chiederti una cosa, tu saresti disponibile in qualche modo? Sì, no, forse?
Sì, sì.
Ok, quindi si può fare anche questa cosa, se volete parlare con Nicolò per email questa cosa è possibile. Tu stai comunque a Nuovi Orizzonti qua a Frosinone, e quindi sei anche, tra virgolette, immagino incontrabile.
Assolutamente.
Se ci fosse la necessità. In realtà in Orizzonti, che poi appunto è aperta con la Spirit Therapy, quindi se siete interessati a fare il percorso che ha fatto Nicolò, lo trovate innanzitutto penso online, no? Cercando Spirit Therapy in Orizzonti.
Sì, Nuovi Orizzonti, sul sito di Chiara, che è la nostra fondatrice.
Questo è sicuramente una cosa interessante, se non c'hai altri appunto modi e compagnia bella per aprirti. Riguardo a tutti questi argomenti, poi sottolineo che Real Men, secondo me è una cosa molto originale, molto importante, che stiamo portando avanti con Emanuele, è questa cosa qua dei gruppi locali, no? Dei gruppi Real Men, che sono appunto gruppi di uomini che localmente si incontrano e condividono un percorso che noi chiamiamo il piano di battaglia, tra cui quello della sessualità. E quindi sicuramente se stai cercando nella tua zona altri uomini con cui vivere questa relazione di accountability di cui abbiamo parlato, eccetera eccetera, c'è anche questa possibilità dei gruppi Real Men, sempre una scarpa e una ciabatta, nel senso che ci stiamo organizzando per renderlo una cosa diciamo più stabile, meglio organizzata. Per ora, se sei interessato a fare un lavoro serio su te stesso, puoi sempre mandare un'email a scrivi@realmen.it scrivendo nome, cognome, luogo di provenienza, età, stato di vita, se sei fidanzato, se sei single, sposato e compagnia bella, è una breve motivazione sul perché vuoi entrare in un gruppo Real Men. Poi niente, su realmen.it trovate tutti i contributi. Noi in questo periodo siamo un po' altalenanti negli usciti degli episodi, comunque normalmente ogni mercoledì esce un nuovo episodio del podcast e una volta al mese circa una newsletter. Ti ringrazio Nicolò.
Grazie a te.
Con tutto il cuore, ci hai regalato veramente qualcosa di grande e io ho fiducia che, ecco, la possiamo utilizzare poi nel miglior modo possibile. Grazie per la tua disponibilità anche per il dopo. E per chiunque che sta all'ascolto, che ha bisogno di lavorare su queste cose, ecco, non fatevi perdere, cioè non perdete questa occasione di mettervi in cammino, non lasciatevi, cioè ascoltate veramente profondamente quel desiderio del vostro cuore di vivere una vita in libertà, bella, piena, in donazione, abbracciando pienamente la pienezza e la bellezza della vita, in un amore gratuito, sincero, vicendevole, ecco, non è una vita fatta soltanto per dare, ma per ricevere tanto, ma per poter ricevere ti devi liberare, ti devi sgrossare da tutte queste cose che c'hai addosso, che ti impediscono di essere realmente te stesso. Ecco, più di questo non saprei che dire, quindi...
Hai detto tutto.
Quindi veramente grazie, grazie anche a Nuovi Orizzonti che ci dà questa opportunità adesso, questi giorni, io sono ospitato qui, quindi insomma grazie e niente. Prossima settimana nuovo episodio, per il resto a tutti gli altri buon cammino. Ciao.
Ciao.